Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Bilingui in erba.
Oggi siamo in collegamento con Perth, con il Western Australia, per parlare con un papà, Massimo D'Elia. Buongiorno, benvenuto a Radio SBS.
Buongiorno Magica, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ci presenti innanzitutto la tua famiglia, quanti siete, quali lingue parlate, da quanto tempo siete qui in Australia?
Allora, io Massimo, mia moglie è Russian, lei è turca. E poi abbiamo due bambini, Aran e Meli. Aran ha 8 anni e Meli ha 6 anni. E in termini di lingue parlate, abbiamo deciso dall'inizio di parlare ognuno la propria lingua madre con i bambini. E quindi sì, Russian ha sempre parlato il turco con i due bambini, io ho sempre parlato l'italiano. Siamo in Australia da 5 anni e mezzo.
Noi abbiamo conosciuto radiofonicamente tua moglie, è stata ospite della Lingua più bella del mondo ed è bravissima a parlare italiano. Mi chiedevo, anche tu parli il turco?
Sì, non assolutamente come a livello in cui lei parla l'italiano, che comunque secondo me non è che sia proprio bravissima alla fine, se mi sente mi mette a dormire nella cuccia del cane stasera, però sicuramente a livello, cioè in paragone, io parlo il turco sì a livello di conversazione, quando andiamo in Turchia sono in grado di tenere la conversazione con i miei suoceri, con i miei cognati e quant'altro, però non c'è paragone rispetto a come lei parla l'italiano.
Però diciamo che riesci a seguire le conversazioni.
Sì, anche a parlare, mi districo facilmente anche, non so, in ristoranti, in conversazioni semplici, posso tranquillamente, non so, dire e parlare di cosa abbiamo fatto durante la giornata con i bambini, dove siamo andati e chiacchierare di questo tipo. Poi se loro iniziano a prendere una tangente, a parlare di global warming, eccetera, ciao, cioè dopo...
Diventa troppo difficile.
Sì.
Senti, quando siete a casa voi quattro, seduti intorno al tavolo, magari a cena, che cosa succede quindi? Siete così bravi a mantenere questa separazione delle lingue? Tu parli italiano, tua moglie è turco e i bambini rispondono indifferentemente nelle due lingue?
Sì, è una bella domanda. Effettivamente è un tipo di situazione che si sta creando adesso più in maniera più concreta negli ultimi tempi, perché i bambini adesso hanno 8 e 6 anni, quindi diciamo che in precedenza tutto questo grande dialogo così magari non c'era neanche, però adesso negli ultimi tempi c'è. E quindi sì, nel senso, quello che facciamo è che è un po', siamo un po' un teatrino, però quello che facciamo è che se magari Russian, che ha iniziato, ha avviato una conversazione, io ovviamente me ne sto, non dico in disparte, però lascio che la conversazione scorra in turco, non mi metto a fare domande in italiano, sennò diventa un po' complesso, e poi quando finisce magari quell'argomento, se è finito, poi io ne apro un altro in italiano, se del caso, insomma, cerchiamo di gestirlo in quel modo lì.
E i bambini rispondono sempre in italiano a te e in turco a tua moglie, o è subentrato in qualche modo anche l'inglese?
Allora, da dire che i bambini tra di loro hanno sempre parlato inglese, dal giorno in cui mio figlio Meli ha iniziato a parlare, a giocare con Aran, quindi hanno autonomamente deciso di parlare in inglese. Per cui, tornando alla domanda, i bambini rispondono a ognuno di noi nella lingua nostra. Diciamo che a volte Meli, che è un po' in cui subentra anche il carattere del diverso tra i due bambini, a volte Meli infila parole in inglese quando non gli vengono i vocaboli o in italiano o in turco. Invece l'altro mio figlio Aran, che è molto più, in realtà conosce anche meglio entrambe le lingue, beh, più grande, lui piuttosto si taglia un dito, ma la parola che non gli viene magari in italiano non te la dice in inglese, piuttosto è lì che si scervella, eccetera. Lui proprio assolutamente non fa mischioni, assolutamente.
Secondo te è una questione di età o anche proprio una sua predisposizione alle lingue, un suo aspetto caratteriale?
Per me non è tanto una questione di età, è proprio una questione caratteriale. e di, anche sì, di predisposizione alle lingue probabilmente, perché sì, mio figlio Melì è molto più, in qualche modo anche caratterialmente, molto più flessibile, molto più, si adatta più facilmente, molto più, come dire, easy going, come si dice da queste parti.
Più secondogenito, potremmo anche sì, dire, spesso sì, succede, no? I secondi nati sono un po' più così.
Esatto, mentre Agra è molto più metodico, è molto più, meno flessibile in questo, per cui per lui, papà, io tante volte, non so, per esempio, quando facciamo i compiti, io lo aiuto a fare i compiti, eccetera, gli dico, vabbè, magari questa cosa qui te la spiego in inglese, lui dice, no, tu parli in italiano. Se io sotto la doccia, non so, cioè io poi da quando sono bambino anche vivevo in Italia, le canzoni le ascolto in inglese, tantissime canzoni, per cui magari sotto la doccia mi sente cantare in inglese, viene e dice, ma scusa, perché stai cantando in inglese tu?
Insomma, è davvero molto rigoroso tuo figlio, in genere sì, il contrario sono magari sì, i genitori, invece avete una persona in famiglia che vi tiene in riga, diciamo così.
Sì, vero, sì.
Senti, allora invece dal punto di vista di quello che avviene al di fuori di casa vostra, chiaramente appunto siete in Australia, la lingua principale è l'inglese, quando siete in società per così dire prevale l'inglese coi bambini?
Non tanto, non tanto, cioè quello che noi, e ancora questa cosa potrebbe cambiare adesso che stanno crescendo, però fino a questo punto tipicamente il dialogo quando siamo in società con i bambini in presenza di altre persone non è mai, diciamo, di una complessità tale da giustificare il fatto che gli altri debbano capire quello che stiamo dicendo, per cui tipicamente quello che succede, non so, situazione, ci sono degli ospiti a casa che sono australiani e io devo dire ad Aaron, togliti le dita dal naso, per esempio, e allora in quel caso lì glielo dico in italiano, e poi se c'è qualcosa un po' più importante, non so, c'è il gelato, vai a dire all'amichetto che c'è il gelato, poi lo traduco in inglese. Preferiamo tradurre piuttosto che parlargli in inglese direttamente. Cioè abbastanza, secondo noi il segreto di questo, che poi è anche una teoria che gli esperti di multilinguismo chiamano OPOL, cioè One Person, One Language, è l'assoluta e totale coerenza, a prescindere dalle situazioni, nella strategia, tra virgolette, che si sceglie. Per cui se anche siamo in presenza di altre persone, se anche io sono in presenza dei miei suoceri che ovviamente non capiscono l'italiano e devo dire qualcosa ai bambini, gliela dico in italiano e poi dico ai suoceri, gli ho detto così, piuttosto che dirgliela in turco, che potrei anche, diciamo.
Ricordiamo che stiamo parlando con Massimo, che è papà di due bambini, vivono a Perth, la mamma è turca, quindi insomma una vera famiglia poliglotta o multilingue, come vogliamo dire. Dal punto di vista del leggere e scrivere, state lavorando anche su quello? I bambini magari frequentano dei corsi oppure lasciate che poi magari lo imparino da soli più avanti? Intendo leggere e scrivere in turco e in italiano, naturalmente.
Sì, sì, allora noi abbiamo preferito lasciar stare per ora il discorso di leggere e scrivere, ci siamo concentrati soprattutto sul parlato. Per quanto riguarda il leggere e scrivere, sullo scrivere non ci siamo ancora cimentati, magari lo faremo col tempo. Sul leggere vediamo che, di nuovo, soprattutto Aran, che è magari anche un po' più curioso, un po' più portato, il mio primogenito, già lo fa autonomamente, cioè siccome noi chiaramente per quanto riguarda i libri che gli leggiamo e quant'altro sono strettamente di noi, i miei libri sono tutti italiani, quindi c'è un grosso lavoro anche di reperire questi libri eccetera, a lui tante volte quando gli leggo un libro per esempio la sera prima di andare a dormire, tante volte magari lo vuole leggere lui e vedo che si districa facilmente, cioè vabbè le prime volte magari che leggeva c'è, e dopo gli ho detto, no, guarda che in italiano devi leggere che, questo si legge che, ma senza fare una grande lezione di grammatica, eccetera. E lui vedo che adesso tante volte prende il libro che gli sto leggendo e dice, stasera leggo io, e legge la frase, gli viene spontaneo. Meno Melì, che è il mio secondogenito, per il quale magari più avanti dovremmo, sì, magari fare un po' di, magari un corso, spiegargli un po' come funziona.
ma insomma anche lui appunto ha solo 6 anni, magari col tempo recupererà questa differenza. Senti Massimo, ci sono persone che a volte si scoraggiano pur essendo in un contesto semplicemente bilingue, per cui magari un genitore parla l'inglese e l'altro l'italiano. Voi invece mi sembrate molto motivati e riuscite a mantenere addirittura 3 lingue, l'inglese, l'italiano e il turco. In qualche modo puoi raccontarci perché lo fai, ma nel senso di quali sono i vantaggi che tu vedi e che ti motivano?
Sì, allora il perché, diciamo, è una scelta non forzata, è una scelta naturale, deriva dal fatto che entrambi, sia io che Rashan, crediamo che la lingua è un veicolo verso la cultura, verso il paese d'origine, e entrambi noi siamo molto 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 legati alla nostra terra, alle nostre radici, alle nostre origini. Per cui non è, sì è difficile, però non è, non ci scoraggiamo perché non vediamo, in realtà non crediamo ci siano alternative, nel senso è chiaro che è difficile, è chiaro che tutte le volte che andiamo in Italia torniamo con una serie di libri, DVD e quant'altro, quando andiamo in Turchia lo stesso, però non, ti ripeto, deriva, tutto deriva dal nostro amore, dalla nostra, da quanto siamo legati entrambi alla nostra terra d'origine. E poi la seconda parte della domanda l'ho dimenticata.
Intendevo quali sono i vantaggi che continuano a motivarvi, cioè naturalmente li vedrete, ormai i bambini sono già grandicelli, hanno 6-8 anni, che cosa vedete come l'effetto di questo multilinguismo? Chiaramente non soltanto l'abilità di esprimersi in tante lingue diverse, ma c'è un modo in cui incide anche su altri aspetti.
Sì, sì, sicuramente noi crediamo anche che il multilinguismo sia un regalo, sia un dono per i bambini, perché gli dà anche questa forma mentis, li predispone in un certo modo rispetto alle differenze di punti di vista e di opinioni. Cioè quando tu, da quando sei in fasce e senti persone che, non so, il bicchiere, allora senti persone che dicono bicchiere, papà, bardak, la mamma, e glass, tuo fratello grande, già automaticamente il tuo cervello si predispone verso il concetto che la stessa cosa vista da un angolo diverso può essere chiamata in un modo diverso, e quindi questo è un grosso dono secondo me che viene con il multilinguismo.
In tutto questo non ti ho chiesto come se la cavano con l'inglese, hanno avuto difficoltà di qualche tipo?
Allora, nel contesto in cui noi siamo venuti in Australia quando Melina aveva un anno e che il più piccolo era, aveva 3 anni, quindi Melì assolutamente mai ha avuto nessuna difficoltà, perché ovviamente essendo arrivato qui da quando aveva 1 anno è stato immediatamente immerso nell'ambiente anglofono e australiano. Invece Aran, avendo 3 anni, nei precedenti lui è nato in Scozia, però poi dopo quando aveva poco meno di 2 anni, ci siamo trasferiti in Croazia. Poi in Croazia ovviamente c'è una grossa comunità italiana, però anche lì quando andava all'asilo, al nido eccetera, comunque le maestre parlavano anche in croato, quindi ha avuto un certo tipo di esposizione a un'ulteriore lingua. Però quando è arrivato, aveva già 3 anni, ha un po' fatto fatica con l'inglese, però adesso vediamo che adesso, penso proprio quest'anno, con gli 8 anni, si è rimesso in pari con i suoi compagni di classe monolingue. Chiaramente è tutto spiegabile dal fatto che i vocaboli, il numero di vocaboli, più che altro una questione di vocabolario, il numero di vocaboli che lui possiede, ovviamente sono distribuiti in 3 lingue, mentre invece il monolingue, nel monolingue sono gli stessi vocaboli, no, molti più vocaboli perché sono in una lingua sola, però si sta un po' riallineando.
Quindi insomma non avete preoccupazioni da questo punto di vista, avete notato no. Che se la cava comunque bene.
No, assolutamente no, e questo è un punto interessante anche, che magari mi sento di condividere con genitori in situazioni simili, eccetera. Cioè il discorso della preoccupazione, no? Verso nei confronti del fatto che uno pensa, ah ma questo bambino poverino, ora deve imparare questa lingua così difficile, poi l'altra, ma come fa? Cioè, allora il bambino non ha, cioè questo è un punto di vista adulto, c'è un punto di vista adulto in cui magari rientrano anche considerazioni del tipo, non so, l'imbarazzo, se uno non conosce bene una lingua, parlarla, eccetera. Il bambino, per il bambino è una cosa che viene naturale, cioè per il bambino non fa differenza, cioè non lo metti in una condizione di stress al bambino se gli parli in lingue diverse. Questo questo è confermato, perché noi abbiamo letto anche, abbiamo parlato con esperti e quant'altro, non siamo andati completamente alla cieca. Quindi per il bambino è una questione naturale, cioè non sente la difficoltà, cioè per lui: mamma, se io voglio un'aranciata dalla nonna, dalla mamma, siamo in Turchia, siccome il mio obiettivo è avere l'aranciata, o gliela dico nel modo in cui la mamma si parla con me, o non ho l'aranciata. Non è che il discorso della difficoltà della lingua subentra molto nell'equazione, diciamo così.
Massimo, grazie per essere stato con noi, complimenti, ci hai dato tanti spunti e anche, credo, un bell'incoraggiamento per chi magari invece fa i conti anche solo con il bilinguismo. In bocca al lupo e a presto.
Ti ringrazio moltissimo, grazie Maggio.
Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.